Eccoci carissimi, siamo qui. Allora, siamo nel tempo ordinario e farò qualcosa di un po' diverso dall'ordinario, nel senso che vi leggo la prima e la seconda lettura, che sono bellissime, ma ogni tanto vi commento le letture e commenterò sia l'una che l'altra. Allora, la prima lettura dal profeta Isaia. Per amore di Sio non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria, sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la terra avrà uno sposo. Bellissimo, bellissimo, perché si riallaccia un po' al discorso che vi ho fatto l'altra volta sulla nuova nascita. Sarai chiamata con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. E voglio riprendere quel discorso perché aveva interessato molto, e Paolo mi ha addirittura detto: quello risolverebbe tutti i nostri problemi. E sì, la nuova nascita risolverebbe tutti i nostri problemi. Allora, il Signore vuol darci il suo spirito, vuole farci rinascere in spirito, come diceva domenica scorsa il Vangelo. Vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, Ma per questo noi dobbiamo prendere coscienza di una cosa che rarissimamente se ne prende coscienza. Ve la illustrerò con una storiella. Cioè, noi crediamo di poter diventare quel che non siamo, cioè a forza di sforzi, a forza di pratiche, magari anche pie pratiche, noi crediamo di diventare, diciamo così, buoni cristiani, no? A forza di andare in chiesa, a forza di controllarmi, a forza di dominarmi, eccetera, eccetera. Ma non capiamo che si è quel che... Allora, la storiella è questa, per illustrarvi meglio, no? Se non si capisce. Mettiamo che un caprone voglia diventare leone, ha questa ambizione, fantastica. No, io voglio diventare leone. Allora chiede agli animali più intelligenti della foresta cosa deve fare per diventare leone. E allora devi cominciare a imitare il loro verso, il loro ruggito, ti alleni a fare dei ruggiti fortissimi e così assomiglierai ai leoni. Questo si allena a fare ruggiti fortissimi, ma sente che non è un leone. Allora gli dicono: no, allora forse dovresti anche fare cambiare alimentazione. Loro sono carnivori, e prova a diventare carnivoro. Ma nonostante ciò sente che è sempre un caprone, non è un leone. L'ultimo consiglio che gli danno è questo: ma guarda che i leoni non vivono da soli, vivono assieme, tu dovresti andare a vivere con loro. E lui, perché si era fatto fare un cartello appeso al collo, leone, non era più caprone, era leone, allora tutto baldanzoso va per abitare in mezzo ai leoni. Questi, come lo vedono arrivare, dicono: una preda in vista, oggi facciamo un autobanchetto, e se lo pappano tutto. Questo per dire che si è quel che si nasce. Bisogna la nuova nascita. Per essere spirito dobbiamo nascere in spirito, dobbiamo rinascere, dobbiamo ricevere il battesimo in Spirito Santo e fuoco. abbiamo questa, come dire, noi siamo di natura carnale, ma il Signore ci ha promesso lo Spirito. Il Signore se n'è addirittura andato dalla terra per dirci: se non me ne vado non verrà a voi lo Spirito, ma se me ne vado verrà a voi lo Spirito. E abbiamo visto cosa è successo a Pentecoste, questa rivoluzione dell'essere, sono diventati quelli che non erano, anche gli apostoli, paurosi, timorosi, chiusi a catenaccio nel cenacolo, intrepidi, sono usciti ai quattro venti. Non c'era più traccia di paura, eh? Ecco, uno dei segni che non abbiamo la nuova nascita, perlomeno non totale, un po' sì, non vorrei scoraggiarvi. La paura è assenza di rivelazione dell'amore di Dio, eh? La paura. Se la fede è certezza di cose che si sperano, la paura è certezza di cose che si temono. E dobbiamo chiedere questo Spirito Santo, chi è che ci dà rivelazione dell'amore di Dio? È lo Spirito Santo. E questo ci dà la consapevolezza, la certezza che la nostra vita è nelle sue mani. Non importa ciò che accade attorno, noi guardiamo troppo attorno. E non abbastanza sopra. Dobbiamo guardare in alto. Il Padre ci tende la mano, il Padre fa di tutto per aiutarci, ma noi non guardiamo da quella parte. E così non percepiamo l'amore del Padre, perché solo l'amore perfetto scaccia la paura. E qual è l'amore perfetto? Pensate mica che sia il nostro amore per Dio. No, è l'amore di Dio per noi. L'amore perfetto è l'amore di Dio per noi. Quando noi vediamo questo amore perfetto, la paura si scioglie come neve al sole. Dobbiamo rettificare lo sguardo, rettificare l'intenzione, perché se no tutte le nostre energie vengono rubate, ecco, per esempio l'ansia ruba energia all'anima purtroppo sta spadroneggiando adesso con questo tempo, con questa situazione, eh? Ma guardando in alto vediamo la soluzione. In Dio c'è la soluzione, in noi non c'è, ma in Dio c'è la soluzione. Quindi, quando c'è la sua presenza, quando noi siamo in sua presenza, c'è l'assenza di tutto il resto, soprattutto di tutto ciò che mi fa temere, che ci fa temere. Noi dobbiamo avere questa convinzione che Dio è il Dio della gloria ed è il Dio nostro Padre, non si è dimenticato di ciò che ci serve, sia nel naturale che nello spirituale, per vivere la nostra vita. Noi abbiamo un po' nell'anticamera del cervello abbiamo questa convinzione che dobbiamo convincere Dio ad amarci, che dobbiamo convincere Dio che abbiamo bisogno della guarigione, ma Dio è più che convinto. Dobbiamo piuttosto convincere noi che Dio è già più che convinto. Noi abbiamo solo da spalancare una porta aperta, la porta è già spalancata. È questa assenza di, come dire, questa assenza di fede, questa assenza di avere questo sguardo fisso in lui che ci fa vedere tutto di traverso, che ci fa vedere tutto il contrario di quello che è. Allora, il Signore dice nel Vangelo, per esempio, ci dà molti esempi, eh? Allora ve ne do uno. Di a questa montagna che si butti nel mare e questo si butterà, se non dubiti nel tuo cuore. Ah, se non dubiti nel tuo cuore, il punto cruciale è quello, eh? Allora, noi quello che facciamo, parliamo anche alla montagna, ma Guardiamo troppo la montagna, magnifichiamo la montagna, magnifichiamo i problemi, sono enormi, sono insolubili, sono insormontabili. Invece, quello che bisogna fare, non bisogna dire addio alla grandezza della montagna, gli raccontiamo sempre che le nostre montagne, oh. Dobbiamo dire alla montagna la grandezza di Dio e questo si butterà nel mare spaventatissima. Quindi vedete che il Signore vuole darci il suo spirito, il Signore vuole darci questa nuova nascita, vuole che siamo una macchina che va ad alimentazione divina, non più ad alimentazione umana. L'altra volta vi ho portato esempi di persone celebri che hanno vissuto questa nuova nascita e non vivono più come prima, e sono abitate da Dio, ma Dio abita dentro di noi, ma non è fuori. La scrittura dice, manderò lo spirito in ogni carne. Oh, carne. Noi siamo fatti di carne, non lo manda in giro, lo manda in ogni carne, in ognuno di noi manda il suo spirito. Quindi dobbiamo, come vi dicevo l'altra volta, quali sono le condizioni per ricevere questa nuova nascita? Prima di tutto volerlo. Volerlo questo spirito, perché guardate che siamo un po', come dire, abbiamo dei desideri un po' troppo striminziti, a me basta poco. Beh, allora tu devi volere la gloria di Dio come Mosè, finché non ti vedo, voglio vedere il tuo volto. Dobbiamo avere desideri grandi, poi desideri che riguardano Dio, non che riguardano la nostra vita qua, ma che riguardino Lui, che Lui venga ad abitare in noi. E allora faremo l'esperienza di quel che dice la prima lettura, faremo l'esperienza di questo nome nuovo. E sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Ma sapete che siamo di stirpe regale, sacerdozio regale, col battesimo abbiamo ricevuto sacerdozio regale, siamo principi, principesse. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia, il mio compiacimento. Ecco. Ecco, qui abbiamo già degli spunti bellissimi per questa domenica. La seconda lettura fantastica, celeberrima, quella dei carismi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, a un altro, invece, dallo stesso Spirito il linguaggio di conoscenza, a uno nello stesso Spirito la fede, a un altro nell'unico Spirito il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma vi rendete conto le ricchezze, le meraviglie che Dio vuol distribuire in noi? Perché capita di sentire, cioè, se ne parla pochissimo dei carismi, come se il Signore non li desse più adesso, li dava solo allora, li ha dati a Pentecoste e poi adesso sono spariti. Non sono per niente spariti. Il Signore vuole darli, si è partito in cielo, è spirato in croce per darci lo Spirito Santo, ma lo Spirito è lì per darci carisma, non è mica lì a far niente, non ce l'ha mica dato Lui è operante, siamo noi che dobbiamo avere il giusto spirito per attivarli questi carismi. Noi dobbiamo avere prima di tutto questo spirito, questa certezza che Dio vuole darci i suoi carismi, che Dio continua a elargire il suo Spirito Santo e con lo Spirito Santo vengono tutti i carismi, ma per attivarli ci vuole la nostra cooperazione. Guardate che il Signore fa delle promesse straordinarie nel Vangelo, quando dice, per esempio, Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la concederà. Ma vi rendete conto? Qualunque, qualunque, non mette limiti, ma mette condizioni. Qualunque cosa chiederete con fede, egli ve la concederà. E se direte a questa montagna, senza dubitare nel vostro cuore, questo si getterà nel mare. Quindi lui non mette limiti, ma mette condizioni. Quindi per attivarli questi carismi dobbiamo avere queste condizioni, la fede che lui ce li vuole dare, la certezza che quando chiediamo qualcosa al Padre nel nome di Gesù, la cosa è già ottenuta, la realtà spirituale precede sempre la realtà materiale, quindi qualsiasi cosa noi chiediamo, in cielo c'è già, ho bisogno di una guarigione, la chiedo con fede, in cielo c'è già, ma perché arrivi fino a me, perché io attivi il dono, io devo avere la fede per riceverlo questo dono. Perché se dico, come dico ogni tanto, ma chissà se arriverà, chissà poi se, io dico, ma sapete in che Dio crediamo quando diciamo così? Crediamo nel Dio del chissà, non esiste il Dio del chissà, esiste il Dio del sì e ora, sì, lo voglio. Quando è sceso dalla montagna, un lebbroso dice, Signore, se vuoi puoi guarirmi, sì, lo voglio. Non ha detto a nessuno che non lo voleva. Non l'ha detto a nessuno che non lo voleva. Quella conclusione lì la tiriamo noi, dopo un po' che ci siamo stancati di aspettare, diciamo, ah, si vede che Dio non lo vuole, perché è più faticoso rimanere lì, non mollare la linea, rimanere lì con le mani alzate, che dire adagiarsi per finire, ma vabbè, adesso ho già insistito abbastanza, e ci si adagia, perché è più faticoso rimanere sempre in linea, rimanere sempre aggrappati al filo teso come dei funamboli. Non dobbiamo mai mollare il braccio dal filo in alto. E allora la grazia la vedremo, vedremo anche i carismi, e allora i carismi, la fede che fa miracoli, la fede che fa spostare le montagne, la fede che fa guarigione, che opera guarigioni. La profezia, ma credete che non esista più la profezia? Voglio leggervi, ho preparato una preghiera di qualcuno che non avete la minima idea. Non pensereste mai che un personaggio di quel tipo possa scrivere una preghiera del genere, per dirvi come esistono i carismi e come esiste la profezia. La profezia, vi ho detto una volta, è anche un fatto, diciamo così, prima che esteriore, interiore, è saper vedere il bene, saper avere belle aspettative, ma diciamo una buona volta, ma questa situazione sta per finire, ma non chissà quanto continuerà, non finirà mai. Rovesciamo il nostro modo di dichiarare, dichiariamo cose belle, dobbiamo dichiararle, perché se no capita come capitava già a Giobbe, sapete cosa diceva Giobbe? Quel che temo mi accade. Se abbiamo brutte aspettative, facciamo accadere cose brutte e poi diciamo, ecco, lo sapevo, ma allora è perché te lo aspettavi. Dobbiamo proprio cambiare mentalità, dobbiamo avere belle aspettative, credere in un Dio buono, che ci vuole liberare, credere nella bontà di Dio. Non crediamo abbastanza nella bontà di Dio. Anzi, è il primo che sale sul banco degli imputati quando qualcosa va male, mentre invece c'è qualcun altro che ha potere in questo mondo, il principe di questo mondo, non è mica Dio. E quindi, quando è stato scacciato dall'Eden, prima era nell'Eden, chi c'era prima nell'Eden? Prima ancora di Adamo ed Eva, chi c'era nell'Eden? C'era un cherubino decaduto, decaduto, precipitato. E quindi adesso farà sì sulla terra, non è più nell'Eden, sulla terra. Ma il Signore è l'Onnipotente, a Lui nulla è impossibile, ma per attivare questa sua onnipotenza ha bisogno della nostra fede. La nostra fede attiva il suo agire, mentre la nostra incredulità apre le porte al nemico. Quindi vedete quanto dipende da noi, quante cose dipende da noi. Noi siamo troppo fatalisti, diciamo, ma accade così, sarà perché Dio vuole così. Tu mettiti un po' in discussione, ma io come ho fede, come mi rapporto con Dio, ho verso di Lui belle aspettative, credo che sia un Dio buono, sempre buono, solo buono. È questo che determina tante cose, è il mio modo di pensare, il mio modo di la mia mentalità. Guardate che il Signore ci cambia il cuore, ma la mentalità la dobbiamo cambiare noi. Per cui cominciate a dire, a partire da oggi, a partire da questo momento, ad avere belle aspettative, dire le cose cambieranno, le cose stanno già cambiando. Avremo un anno di benedizioni, anzi, c'è quella bella lettera agli Efesini che diciamo nella liturgia delle ore: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ma la viviamo questa realtà? Ci ha benedetti, non dice ci benedirà domani, dopo che sarà finita questa epidemia. No! Ci ha già benedetti, quindi sentiamoci benedetti, non sentiamoci maledetti, sentiamoci benedetti e faremo l'esperienza della benedizione, ma prima dobbiamo avere, per attivarla dobbiamo crederci. Ecco, allora vorrei leggervi, per dirvi che i carismi esistono sempre, una preghiera, ma straordinaria questa preghiera. Oh, sapete chi l'ha fatta? L'ha fatta il più grande fisico dell'Ottocento, definito così da Einstein. E Einstein era entusiasta di essere il suo continuatore, perché questo è morto l'anno in cui è nato Einstein. E questo si chiama Maxwell, James Maxwell, un fisico, straordinario fisico dell'Ottocento che ha inventato l'elettromagnetismo, ha lavorato molto sull'elettromagnetismo. Allora, pensate uno scienziato di tal fatta, che preghiera che fa? Vi leggo una preghiera intitolata così: Inno della sera di uno studente, e si rivolge a Dio. Ma è commovente questa preghiera. Quindi Maxwell si rivolge a Dio così: Tu che riempi i nostri occhi frementi con il cibo della contemplazione, disponendo nel tuo cielo oscurato i segni di una creazione infinita, concedi alla meditazione notturna ciò che l'operoso giorno nega. Insegnami in questa vita terrestre a riconoscere la verità celeste. Per mezzo delle creature che tu hai creato, mostra lo splendore della tua gloria, l'eterna verità si manifesti nella loro sostanza transitoria. Donami amore per rintracciare correttamente il tuo amore in ogni cosa creata, predicando una razza redenta dalla tua misericordia rinnovata. Finché sazio della tua pienezza, ti guarderò faccia a faccia e con infaticabile ardore canterò le glorie della tua grazia. E il Signore l'ha esaudito, sapete che è andato a contemplarlo faccia a faccia, aveva appena 48 anni, Marcel è morto a 48 anni. E poi conclude: fortifica il nostro amore, o Signore, in modo che possiamo credere nel tuo grande amore, e che aprendo a te tutta la nostra anima possiamo ricevere il tuo dono generoso. Tutte le facoltà mentali, tutta la forza di volontà giaceranno forse nella polvere quando saremo morti, ma il nostro amore è tale e sarà ancora quando terra e mari spariranno. Meraviglia, meraviglia! Preghiamo Maxwell, il più grande fisico dell'Ottocento. Che, vedete i carismi? Questo carisma di profezia, questo carisma di contemplazione, vedete, dappertutto ci sono i carismi. Dobbiamo avere occhi. Ecco, chiediamo occhi per vedere i carismi attorno a noi. Magari persone che contattiamo possono avere grandi carismi, ma noi non abbiamo occhi per vederli. Ecco, carissimi, allora, e con questo chiediamo ancora anche oggi per tutto l'anno nuovo, la nuova nascita in Spirito Santo e fuoco. Allora, come vitamina spirituale vi do questa, e abbiamo concluso le feste, abbiamo concluso con l'Epifania. Allora, su quella traccia lì faccio questa domanda: ti senti un eterno pellegrino? Allora sei ancora e sempre sulla scia dei magi, che sono i nostri santi protettori. E c'è quella bella, quel bel verso di David Maria Turoldo. Erano partiti da terre lontane, dietro una stella che appare e dispare, in un cammino sempre imprevisto. Magi, voi siete i santi più nostri, l'anima eterna dell'uomo che cerca, cui solo Dio è luce e mistero. Ecco l'anima eterna dell'uomo che cerca, siamo tutti noi. Ecco, carissimi, allora, e poi il sito incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma.